Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del discorso di Cingolani, il nuovo ministro alla transizione ecologica, un discorso un po' ambiguo da tanti punti di vista, quindi lo andiamo a vedere insieme. Parliamo della Francia che vuole inserire il clima in Costituzione, delle ultime affermazioni di Biden in un'intervista su Putin e sulle ingerenze della Russia in generale. E infine di Pablo Iglesias, leader di Podemos, che ha lasciato il governo spagnolo. Cominciamo però da quella che è la notizia principale di oggi, almeno quella che andremo a trattare in maniera più approfondita, ovvero appunto il discorso di Cingolani, perché l'altro ieri c'è stata l'audizione del ministro della transizione ecologica davanti alle commissioni riunite di ambiente e attività produttive di Camera e Senato. E quello che ha detto il ministro sta facendo abbastanza discutere, perché da una parte ha detto che lavorerà per lo snellimento degli iter burocratici, per le rinnovabili, quindi una cosa importante, ha parlato di debito ambientale, che è un concetto nuovo e ancora abbastanza da esplorare, ma potrebbe essere interessante forse, ovvero una sorta di debito pubblico, ma non economico, ma legato appunto ai danni ambientali e che riguarda tutti. Ha invitato a ridefinire le nostre scelte alimentari contro il sovraconsumo di carne, ha ribadito l'obiettivo di un abbattimento delle emissioni del 72%, emissioni derivanti dalla produzione di elettricità del 72% entro il 2030. E fin qui, diciamo, ci potremmo anche stare. Poi però, di fronte alle domande della commissione, delle commissioni anzi, ha iniziato a sparare risposte un po' strane e un po' ambigue, perché andiamole a vedere insieme. Praticamente ha detto che la fonte energetica del futuro non sono le rinnovabili, ma le stelle, intendendo la fusione nucleare, facendo intendere che è lì che dovremmo investire le nostre risorse per quanto riguarda ricerca e sviluppo. E ha detto anche che le auto elettriche e le batterie non sono soluzioni superate e che fra 10 anni l'idrogeno verde sarà la soluzione regina. Per citare le sue parole testuali, ha detto: l'universo funziona con la fusione nucleare, quella è la rinnovabile delle rinnovabili, e non possiamo non considerare l'idrogeno verde come la soluzione regina, è sostanzialmente il vettore ideale. Fra 10 anni avremo l'idrogeno verde e le automobili che andranno a celle combustibili, le batterie le avremo superate. Queste sono state le dichiarazioni del ministro e ci sono un po' di problemi in queste affermazioni. Perché? Per quanto riguarda la fusione nucleare, tutto molto bello, solo che sono 50 anni che gli scienziati ci stanno provando e per ora si riesce a renderla stabile solo per pochi secondi. Ora, non so se Cingolani ha costruito un reattore nella sua cameretta che funziona e quindi lo sta svelando al mondo, se no, per adesso stiamo parlando di niente. Perché le emissioni le dobbiamo azzerare oggi, da qui a 10 anni massimo, non fra 50 o 100 anni. Tra l'altro, facciamo una piccola parentesi, perché la questione della fusione nucleare, in chi non conosce bene l'argomento, genera un po' di confusione. La fusione nucleare è una cosa molto diversa dalla fissione nucleare, che è quella che utilizzano le centrali nucleari di oggi. È concettualmente l'opposto. La fissione nucleare consiste nello sparare dei neutroni contro gli atomi di uranio e quindi fare esplodere l'atomo, dividerlo e generare energia attraverso questo sistema. La fusione nucleare fa esattamente l'opposto, per cui comprime gli atomi finché non si fondono i nuclei di due atomi diversi creando degli elementi più pesanti. E anche in questo caso, ovviamente, c'è un rilascio di energia che è anche maggiore ed è un processo che è meno pericoloso. Non è pericoloso, nel senso è più stabile, nel senso da un certo punto di vista è più stabile. E quindi effettivamente potrebbe essere una bella soluzione, solo che non è una soluzione che in questo momento riusciamo a far funzionare. Forse ci riusciremo fra molti anni, forse non ci riusciremo mai, insomma, chi può dirlo? Però ecco, è difficile, non ha molto senso farci affidamento in un'ottica di transizione ecologica che che è una cosa che dobbiamo fare oggi, appunto, non fra 100 anni. Per quanto riguarda l'idrogeno verde, ne abbiamo già parlato in una rassegna dedicata che vi lascio sulla pagina rassegna stampa, se ve la volete andare a rivedere perché non l'avete vista. Comunque, vi riassumo un attimo la questione. L'idrogeno, prima cosa, l'idrogeno non è una fonte energetica, ma è un vettore energetico, quindi significa che serve a conservare, stoccare e trasportare l'energia prodotta da altre fonti, che possono essere rinnovabili, possono essere il gas, insomma. E praticamente quindi fa lo stesso lavoro che fanno oggi le batterie al litio, insomma, comunque le batterie con cui si conserva l'energia. E per quanto le batterie abbiano ancora oggi tutta una serie di problemi, sia legati all'estrazione delle materie prime che al loro smaltimento o riciclaggio, che ancora non funziona al 100%, comunque sembra una soluzione in questo momento migliore dell'idrogeno, che ha bisogno di un'infrastruttura molto energivora, molto pesante, che fra l'altro oggi non esiste, andrebbe costruita da zero, e anche qui parliamo di stiamo parlando di niente in questo momento. E fra l'altro l'idrogeno spesso viene anche usato come un po' come scusa per continuare a bruciare soprattutto gas, perché ad oggi l'idrogeno si produce, per quanto ci piace parlare di idrogeno verde, ma la verità è che lo si produce soprattutto a partire dal metano. E quindi, insomma, questo non vuol dire che l'idrogeno non possa essere una soluzione per alcune cose, ma pensare di puntare tutto sull'idrogeno in questo momento sembra una roba anche qui abbastanza un po' fuori dal mondo, ecco. Tra l'altro, nello stesso discorso, il ministro non è stato molto chiaro neanche sul tema del gas, perché ha detto sì che nel piano energetico del governo Conte bis c'era troppo uso del gas, però non ha detto cosa intende fare, come intende muoversi, ad esempio, sul tema delle trivellazioni. Ha detto che entro il 30 settembre definirà il PiTESAI, quindi il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Ovvero la mappa dove si possono cercare ed estrarre idrocarburi. Però ecco, anche qui tutto abbastanza vago e fumoso. Insomma, quindi per tirare qualche conclusione, se queste sono le prospettive della transizione ecologica nel nostro paese, forse è meglio se continuiamo a farla per conto nostro, senza nulla togliere al ministro appena eletto, insomma, appena nominato. Va bene, un po' di notizie dal mondo. In Francia, l'Assemblea nazionale ha approvato, 2 giorni fa, il 16 marzo, in prima lettura, l'inserimento della tutela del clima nella Costituzione. Il progetto, cioè questo progetto di revisione costituzionale, che prevede praticamente di aggiungere all'articolo 1, quindi proprio il primo articolo della Costituzione con cui si apre il testo francese, la tutela dell'ambiente e della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico, appunto, a integrare il primo articolo. Non è ancora una cosa definitiva perché il testo adesso dovrà passare all'esame del Senato, dove in realtà l'opposizione a questa proposta è più forte. In caso di approvazione definitiva, comunque, il presidente Macron vorrebbe anche indire un referendum popolare. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove invece mercoledì, quindi ieri, in un'intervista ad ABC News, il presidente Joe Biden ha scatenato un polverone mediatico dicendo di ritenere il presidente russo Vladimir Putin un assassino e accusando l'intelligence russa di aver provato a interferire con le elezioni americane per favorire una rielezione di Donald Trump. Le affermazioni erano basate su un rapporto, le affermazioni di Biden erano basate su un rapporto appena pubblicato dall'intelligence statunitense, che mostrava la volontà russa di interferire con le recenti elezioni americane. Dopo aver commentato il rapporto, il giornalista di ABC News ha chiesto al presidente, in maniera molto diretta: lei conosce Vladimir Putin, pensa che sia un assassino? Al che Biden ha risposto: Yes, I do. Quindi sì, lo penso che sia un assassino. Non so se era riferito al fatto che lo conosci, ma insomma, era evidente che era una risposta affermativa a entrambe le domande. Dopodiché la Russia ha richiamato il proprio ambasciatore negli Stati Uniti, dichiarando che lo ha fatto per non far deteriorare del tutto i rapporti fra le due nazioni, ma insomma comunque la situazione attuale è di una certa tensione fra le due potenze. Ultima notizia del giorno, ci spostiamo in Spagna perché lunedì Pablo Iglesias, vicepresidente del governo spagnolo, nonché leader di Unidas Podemos, ha annunciato che intende dimettersi dalla sua carica per candidarsi a presidente del governo regionale di Madrid, dove si terranno le elezioni anticipate il 4 maggio. È una decisione che sicuramente avrà grosse ripercussioni sulla politica spagnola, sulla sinistra spagnola e anche su tutto il governo del paese, perché il governo della Spagna si è basato molto negli ultimi anni proprio su questa alleanza fra due figure molto diverse, anche spesso in conflitto fra loro, che sono appunto Pablo Iglesias di Unidas Podemos e Pedro Sánchez, il presidente spagnolo, nonché leader del PSOE. Il governo comunque non cadrà perché le dimissioni di Iglesias non significano il ritiro di Unidas Podemos dal governo, ma sono piuttosto una decisione personale del vicepresidente, che ha anche fatto intendere che probabilmente lascerà il testimone anche alla guida del partito, e che insomma vorrà dedicare anche più tempo alla famiglia, oltre che dedicarsi a queste nuove elezioni molto difficili per Podemos, quelle appunto regionali di Madrid, e che la attuale ministra del lavoro, Yolanda Díaz, lo sostituirà alla vicepresidenza. Comunque, insomma, nonostante questo, sembra un cambiamento importante alla guida del governo spagnolo. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Mille Segni. Domani ci sarà in realtà una puntata speciale realizzata da Daniel Tarozzi, il mio collega, nonché direttore editoriale di Italia che Cambia. E quindi gli passo il testimone per la puntata di domani, che sarà una puntata un po' particolare, poi la vedrete insieme a lui. E noi ci rivediamo invece lunedì con una nuova puntata di Mille Segni, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. Buona giornata e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.